Top Swiss con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Buon pomeriggio, oggi sono nel canton Nidvaldo a Hergiswil, comune di circa 6.000 abitanti, affacciato sul lago dei Quattro Cantoni. Siamo a circa una ventina di minuti di treno da Lucerna. Qui ha sede la Glasi, che è una fabbrica del vetro fondata nei primi anni dell'Ottocento da due fratelli, e oggi in Svizzera è l'ultima vetreria rimasta che produce oggetti in vetro per la casa in grandi quantità, però con metodi manuali, artigianali, come per esempio il soffio del vetro. Vasi, bicchieri, vassoi, portacandelli, candele, dosatori per olio aceto, tanti altri oggetti di qualsiasi forma. Qui a Hergiswil è anche proprio un'attrazione turistica, attira famiglie, grandi, piccoli, affascinati dalla produzione e lavorazione del vetro. Vengono anche diverse scuole a fare visita. Dietro quella porta là mi aspetta Marco Paglialunga, capo controllo qualità, che sarà la nostra guida oggi qui alla Glasi. Il tempo di ascoltare una canzone e poi ci tufferemo in questo mondo del vetro.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera o quella più poetica, mi sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire ma non capita.
Eccellenze svizzere.
Allora, io sono con Marco Paglialunga, che è responsabile controllo qualità, ci farà da guida all'interno di questo stabile di produzione e anche del museo, perché in questo istante sono in una parte del museo, ci sono anche sempre ogni giorno visitatori da tutta la Svizzera che vogliono scoprire la storia del vetro, un po' come noi della radio. Qui è un angolino dove c'è proprio la storia, il vetro antico, ci sono delle vetrine dietro di me con delle bottiglie decorate, chiaramente in vetro, delle anfore, delle damigiane, bicchieri di qualsiasi tipo. Là dietro è stata ricostruita una sorta di roccia con dell'acqua che sgorga, stile fontana, ma vuole un po' ricostruire una zona naturale. Buongiorno Marco.
Ciao, buongiorno Davide.
Ci siamo già detti che ci diamo del tu, va bene allora?
Certo, volentieri.
Prima però della storia del vetro, diamo brevemente la storia di Marco Paglialunga. Da dove arrivi, cosa fai qui alla Glasi, come sei arrivato alla Glasi?
Sì, io vengo dall'Italia, sono qui da 12 anni, sono riuscito a trovare un posto di lavoro qui alla Glasi attraverso dei parenti che ci lavoravano prima di me. Da 12 anni mi occupo del controllo di qualità.
La prima cosa 12 anni fa che ha colpito te quando sei arrivato qui, cos'è stata?
Diciamo che ho sempre avuto un interesse per la storia, e quando ho visto che alla Glasi la parte della storia era molto molto importante, diciamo, ecco, questo è il posto per me.
Siamo nel 1800 più o meno, ci vuoi raccontare un po' come è nata proprio agli inizi questa ditta, l'ultima rimasta che fa vetro in questo modo in Svizzera?
Sì, diciamo che nel 1700 circa i tre fratelli Sigvard vennero dalla Foresta Nera, quindi dalla Germania, e ottennero dal governo di Lucerna il permesso di poter impiantare nella zona dell'Entrebuch delle vetrerie. Gli abitanti locali furono molto ben propensi ad accogliere gli stranieri, perché agli abitanti locali veniva dato poi la parte dell'approvvigionamento della materia prima, che era il legno. Questo è stato però da una parte parte del successo, ma anche della fine di quell'epoca del vetro, in quanto poi la continua deforestazione ha portato a delle sommosse popolari, inducendo poi i discendenti dei fratelli Sigvard intorno al 1800 a trovare un nuovo luogo per impiantare la Glasi, che è l'attuale vetreria qui a Gisville, avendo a disposizione un enorme bacino di legno del Monte Pilatus e una buona via di comunicazione per il legno. Quindi circa 200 anni fa è nata la storia della Glasi a Ergisville.
Di quella ditta di un tempo, oggi cosa c'è ancora? C'è anche qualche parente di questi fratelli?
La proprietà attuale è costituita dal discendente di Roberto Niederer, che ha ricostruito la Glasi a partire dal 1975, quando la Glasi ha avuto il rischio di dover chiudere per una serie di errori fatti in precedenza. Roberto Niederer, insieme ai vetrai, ai dipendenti della Glasi e con l'aiuto del comune di Ergisville, ha ricostruito quasi da zero, ma avendo in mente il futuro della Glasi, cioè quello di riportare la Glasi alle origini, cioè di produrre il vetro soffiando a bocca e facendolo a mano come si faceva già da centinaia di anni, e lasciando stare il rincorso e il ricorso alla concorrenza straniera, puntando quindi sulla qualità e non più sulla quantità, errore fatto in precedenza, nella produzione di vasi, bicchieri e caraffe, avendo una sua idea, una sua collezione che rappresenta ancora oggi gran parte del fatturato della Glasi.
Abbiamo sentito anche di vetrerie che proprio a livello industriale hanno dovuto chiudere. Quali sono le difficoltà per rimanere in piedi con questi obiettivi, quello della qualità e non la quantità, in una situazione anche come la nostra, la Svizzera, con la Germania, l'Italia, la Francia accanto?
Diciamo che non solo la Glasi, ma l'intera industria svizzera negli ultimi anni è confrontata ad un aumento dei prezzi delle materie prime. Non parliamo solo di gas e elettricità, ma anche delle sabbie, dei quarzi, così come anche del legno e della ghisa che occorre per la costruzione delle forme per il nostro vetro. Quindi l'intera industria svizzera è confrontata con questo. Però Davide, consentimi di spiegare un attimo quella che è la differenza fra due prodotti che possono apparire visivamente simili, cioè un vetro prodotto dall'altra parte del mondo attraverso un meccanismo a stampo che può essere ovviamente offerto a prezzi molto inferiore a quello che possiamo fare con una produzione indigena al 100%, è un vetro, come lo facciamo noi, dove la parte cava, la parte interna di un vaso, di un bicchiere e di una bottiglia è stato creato attraverso il respiro, il soffio di un mastro vetraio che gli ha impresso il suo carattere e quindi un sentimento dentro. Ed è questo che crea l'enorme differenza tra due articoli che possono apparire simili ma che non lo sono affatto.
Questo rende veramente molto l'idea di quello che è l'amore per la qualità e la storia. Qui siamo in una parte del museo dove ci sono costruzioni in vetro di anche 200-300 anni fa. C'è un pezzo che vuoi descrivere per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ancora oggi ti colpisce?
Guarda Davide, qui di fronte a noi abbiamo una caraffa che che oggi ancora si produce, la budelle, che è fatta allo stesso modo 300 anni fa circa di come viene fatto oggi. Qui nella versione della nostra collezione del vetro di Flüeli, che è la più grande al mondo, è presente una di queste che ha una serie di decori con anche una scritta relativa all'anno di costruzione.
Là dietro, vero? 1882.
Decorati con l'ambiente della casa, l'ambiente dell'orto, l'ambiente che richiama un po' una composizione domestica, quindi con dei fiori, con degli animali domestici, con un carretto o con una chette fatta di fiori o con delle forme geometriche che in qualche modo rappresentano e richiamano un ambiente di famiglia.
Vedi anche qua che storia. Infatti questa caraffa c'è spesso nei ristoranti, nei bar o durante le conferenze la mettono con l'acqua, no? Acqua con gas o acqua naturale è dentro in queste caraffe. Questa è del 1882, fantastico. Là c'è un animale in vetro che potrebbe essere un portaprofumo forse o un dosatore di olio. Questi sono oggetti antichi. Adesso noi il tempo di ascoltare una canzone, ci spostiamo con Marco Paglialunga nella parte di produzione dove fanno il vetro di oggi qui alla Glasi.
La sua pelle odora di citronella, nei suoi occhi vedi ancora Pulcinella, fili d'oro bianco dentro i suoi capelli, ti scrive in un diario dei suoi 20 anni e non lo sa che anche se tu vai via resti sempre quel bambino che può stringerti la mano e portarti a Santa Maria a parlare degli amori che vanno via. Ma Anna resta tu ovunque sia. Che Dio benedica tutte le madri, tutte le notti ad occhi aperti ad aspettare se torniamo tardi. La parola amore, amors, senza morte. Ho capito la parola amore, amors, senza morte. E adesso che vivi da solo la domenica mattina, ti svegli a mezzogiorno senza andare in chiesa. Cucina un brodo, manca quell'odore della sua cucina. Ti manca dirgli a dopo vado da un'amica. Stasera giri da solo, ti perdi dentro quel vuoto. Dentro gli occhi sconosciuti di un altro uomo. Un'altra storia puttane, ti prego non starci male. L'amore vero è quello di una madre. Non lo sa che anche se tu vai via resti sempre quel bambino che può stringerti la mano e portarti a Santa Maria a parlare degli amori che vanno via. Ovunque sia, che Dio benedica tutte le madri, tutte le notti ad occhi aperti ad aspettare se torniamo tardi. La parola amore, amors, senza morte. Ho capito la parola amore. Amors, senza morte.
Top Swiss, qualità svizzera, sotto i riflettori.
Ci siamo spostati, sono entrato in un magazzino, vedo come se fosse sale, un contenitore di sale di là, qui c'è della sabbia, qua ancora sembra sale, tutto bianco, macinato finissimo, realmente non è sale, ma questi sono gli ingredienti del vetro, finalmente riesco a vedere come è fatto un bicchiere, una caraffa di vetro.
Allora, Davide, ti ho portato qui nel magazzino, nello stoccaggio dei materiali inerti. Tutti questi che vedi sono parti della componente della composizione del vetro e sono vari tipi di minerali in forma di sabbia che vengono acquistati dall'estero, ognuno delle quali ha una parte specifica nella composizione chimica del vetro ed è per questo che la miscela del vetro parte qui a livello sabbioso. Ed ognuno di questi ingredienti che tu vedi qua deve essere immesso nella fornace alla medesima qualità come previsto dalla nostra ricetta, della quale ti posso svelare che un terzo della miscela del nuovo vetro che nascerà è composto da vetro che viene rotto durante la produzione, quindi un terzo vetro rotto e due terzi questi sono gli ingredienti che compongono la nostra miscela.
Solfato di sodio, poi là vedo anche un barium carbonate, poi vedo del calcare, della soda, ecco, viene mescolato tutto. E che aspetto ha questa miscela finale prima di entrare nel forno? Tra l'altro la vedremo dopo.
Certo, te lo farò vedere. Diciamo che viene messo tutto insieme a un terzo di vetro rotto, viene messo tutto in un calderone. Questo calderone viene poi sollevato e fatto entrare nella parte della fusione e viene fatto entrare a piccoli passi, cioè viene immesso una piccola quantità in modo costante di questa nuova miscela che diventerà vetro a 1500 gradi fra 3 giorni, quindi non lo mettiamo oggi, fra 3 giorni raggiungerà una temperatura di 1500 gradi e avrà una forma e una sostanza simile a quella del miele, per far capire.
Rende molto bene l'idea.
Ecco, e quindi questo miele a 1500 gradi sarà poi dopo trasportato attraverso varie vanne di trasporto alla bocca, da cui poi viene asportata per mezzo di alcuni attrezzi da parte dei nostri vetrai. Il vetro si produce per miscelazione e per fusione di tutti questi prodotti insieme, quindi devono essere messi insieme, tutti insieme, e il tempo per la fusione, cioè affinché la nostra fornace possa farli arrivare a quella temperatura in modo che chimicamente la struttura del vetro possa essere pronta per poter produrre il vetro, occorrono 2-3 giorni di tempo per farli arrivare a quella temperatura e farli raggiungere in questo modo e con questo aumento continuo della temperatura la struttura chimica interna in modo che sia utilizzabile come vetro.
Adesso ci spostiamo nella parte dove io ho visto già prima delle fiamme, delle fiammelle, che è la parte proprio della produzione vera e propria, dove ci sarà questo miele, come hai ben descritto tu, che poi diventerà la caraffa, il vetro decorativo, eccetera. Il tempo di una canzone e andiamo di là.
Same old, same bed.
Siamo adesso, la temperatura è aumentata, infatti siamo vicinissimi ad alcuni forni, là ci sono già i vetrai che stanno lavorando concentratissimi, qua siamo vicini però a un forno molto più grande. Marco, in che punto esatto siamo della produzione?
Allora Davide, ti ho portato qui vicino alla vasca della fusione, qui è il punto in cui la miscela di materie prime entra costantemente attraverso uno stantuffo dentro alla vasca di fusione. Ed è lì che il vetro raggiunge la forma di diciamo,
consistenza come il miele che dicevi.
Miele è la temperatura giusta, attraverso questa, poi attraverso una serie di vasi comunicanti, arriva alle bocche dove i nostri masti vetrai la possono prendere per poter lavorare il vetro.
Ma ogni oggetto che uscirà ha la stessa miscela, cioè quella è uguale per tutti?
La miscela è uguale per tutti. Quello che cambia è il modo in cui si lavora, cioè ogni bocca, ogni serie di bocche potrà avere una temperatura leggermente inferiore o superiore. Per esempio qui di fronte a noi abbiamo Antonio che fa oggi per noi un vaso e lui lavora con una temperatura di intorno ai 1100 gradi. Dall'altra parte abbiamo per esempio Mimmo, ti faccio vedere dopo, lui lavora attraverso quello che possiamo definire un grosso cucchiaio e asporta il vetro dalla bocca e lo mette dentro ad una forma, lì il vetro è leggermente più caldo.
Quando dici bocca intendi quei piccoli forni là, che sono un po' più piccoli di quelli dove viene fuso. A me piaceva questa immagine del miele, no? Questa che ha quella consistenza lì prima di essere in mano ai mastri vetrai. Ma questo miele, da questo primo forno per esempio, come viene raccolta e come fa Antonio a sapere quanta quantità raccogliere di questo miele?
Allora guarda Davide, il lavoro si svolge sempre in due tempi. All'inizio occorre prendere una piccolissima quantità di vetro e con la sua sapienza Antonio e i suoi colleghi riescono a forgiare una piccola sfera di un diametro di 3-4 cm che è fine a se stessa ma che fa dopo poter finire il lavoro. Tornerà con questa sfera a riprendere una seconda volta il vetro e la prima sfera funzionerà come un piccolo stantuffo, attraverso di lei lui potrà soffiarci dentro e dentro alla forma desiderata poter produrre il suo vetro.
Quindi anche la quantità di aria che lui soffia è decisiva?
È un lavoro fatto di sensazioni, di lui deve capire la quantità di vetro che deve prendere con questa canna che vediamo, e deve anche capire la forza, il tempo e la durata, e come soffiare, e come spostarsi, e come fare un gioco di braccia, di mani e di polsi per poter costruire il vetro di oggi.
Guarda Antonio, che adesso ha soffiato la sfera, ma pochissimo ha soffiato lui, eh? E poi l'ha appoggiata, la sta girando, perché fa questa ruota? Adesso soffia, ecco, la sfera diventa un po' più grande, e poi la fa ruotare, perché?
Dal momento in cui lui prende la prima sfera, cioè compone la prima sfera, occorre ritornare a prendere ancora un po' di vetro. Quel vetro che prende deve essere della consistenza giusta. Per farlo arrivare lì occorre che sia, da una parte, la canna deve essere raffreddata, perché la canna viene così ad essere a contatto con il fuoco che c'è dentro al vetro, quindi non può essere toccata con mani prima di essere raffreddata. Quindi, primo passaggio, raffreddare la canna. Secondo passaggio, andare a prendere il vetro che occorre, modellarlo e fare una preparazione prima di passare alla soffiatura che avviene dentro alla forma.
Infatti adesso quella piccola forma di prima l'ha appoggiata in un guanto, girando, è diventata, cos'è, un cono? Sta diventando un vaso adesso, ma adesso è diventata di nuovo un'ampolla, perché soffia e la raffredda, però magicamente, no, ma è magico, magicamente ha preso un'altra forma.
Esatto. Il vetro, nella forma e nella consistenza del miele, riesce ad essere poi dopo lavorato in modo vario. Cioè possiamo fare delle caraffe, ma possiamo fare dei vasi, dei portacandele, e sempre allo stesso modo viene ad essere lavorato. Quindi una sfera all'inizio, ritorniamo a prendere vetro, si raffredda, si modella, sempre con un gioco di soffiare, con un gioco di gomiti, polsi, di piedi, di braccia che si muovono, e la bocca sempre pronta a soffiare.
Quella pallina iniziale dovrà diventare una sorta di vaso a forma di albero di Natale con tutte delle insenature, ma difficilissimo, sono degli artigiani.
Diciamo che sono degli artisti, perché imparare l'arte di fare il vetro non è per tutti. È come un po' se uno vuole fare un quadro, può andare in una scuola, imparare a disegnare, ma non potrà mai farlo come un artista che disegna un quadro. Ecco, in questo modo qui di fronte abbiamo dei maestri vetrai che sono artisti e che lavorano in una squadra di minimo due, cioè c'è il soffiatore e poi c'è la seconda persona giù che finisce il lavoro, cioè che prende il primo lavoro fatto dal vetraio e la finisce attraverso una serie di fiamme, attraverso una serie di macchine che possono servire a tagliare, a rimodellare.
Intanto ci spostiamo, mentre mi stai raccontando Marco, perché volevo vedere qua che Fabio, che ha preso in mano il lavoro di prima. Buongiorno, ciao Antonio. Fabio è riuscito addirittura, ecco, sta allungando, bellissimo, visto che allora il vaso è ancora ad alte temperature, si è riuscito ad allungarlo così.
Deve essere lavorato in un secondo momento per essere ripronto, anche se è un po' freddo, ad essere ancora modellato. E prima di andare nella banda in cui da 800 gradi arriverà a 0 gradi, Fabio è riuscito a riportarlo un attimo sopra come temperatura, a tagliarlo per poi finirlo con la fiamma e metterlo dentro alla banda. Dario è il nostro più giovane vetraio, è da noi da 2 anni, ha circa 22 anni.
Sta girando adesso un vaso, ma posso andare a chiedergli qualcosa o è un momento in cui non va per niente disturbato?
Un attimo, lui finisce, un attimo appoggia il suo vaso dentro alla Kulban e dopo potremo chiedergli qualcosa.
Intanto vedo che ecco sta... Cosa ha schiacciato? L'incronometro o qualcosa?
Lì loro segnano il numero di pezzi che producono.
Allora Dario, un attimo di pausa, come va? Ciao.
Tutto bene, ciao.
Come mai questo sogno di vetraio da piccolo? Da dove è arrivato? Ce lo racconti?
Io da piccolo sono sempre venuto qua e guardavo come lavoravano qua. E poi quella passione mi è entrata dentro e quindi mi è piaciuto molto.
Io prima ti osservavo, eri molto concentrato, ma qual è il momento esatto proprio più complicato, più difficile?
E beh, ogni lavoro qua è difficile, bisogna molto di esperienza, però si impara e a me piace. Adesso qua per esempio lui mi dà la forma e io devo bruciare, vedere che non balla, perché se balla non è buono. Devo vedere che è bello caldo, che è bello pulito, dopo con l'aria devo dare un po'. E poi qua dentro, 500 gradi qua, dopo come un forno che tiene la temperatura che non si rompe, no?
Complimenti, che parte del tuo sogno si è realizzato.
Sì, veramente, è da tanto tempo che aspettavo questo sogno.
Che bello, intanto vedo che alla tua postazione è arrivato un ragazzo, altrimenti quel vetro lì rimaneva lì, e cosa succedeva se non veniva lavorato subito?
Se rimaneva lì, se lui lo teneva ancora un po' si rompeva.
Ah, quindi ecco, scusate, avrei per colpa della rete 1 avresti perso un pezzo, ma lui, il tuo collega, è entrato a sostituirti. Buon lavoro ancora Dario, grazie.
Grazie a voi.
Allora, noi il tempo di ascoltare una canzone, ci spostiamo in un altro punto della produzione.
Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte. Niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa una sposa. Allora portami a casa dove eravamo rimasti. La gente parlava e beveva, l'amore era quasi innocente. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzarmi il cuore. Tu con le tue mani, io con i miei occhi, con la mia bocca, tornando a casa, aiutiamoci a ricominciare. Vestita come una signora, solo per farmi amare, ma non sono sicura che non sia tardi stanotte per tutti e due. E tu perché non parli? Una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce saresti il mio primo pensiero, fin troppo vivido e forte come il bagliore del giorno. Ho dato troppa importanza a questo amore. C'è una luna turchese diamante stanotte che ferirebbe ogni cuore. Sì, sono triste, mi manchi, anche se ti cammino accanto. Sempre caro sei stato al mio dolore, dammi solo un po' d'acqua, perché ho aspettato tanto, perché ho vissuto sempre fra speranza e incertezza, per poi tornare da te. E tu, luce di luna d'acciaio e diamante, che dal cielo spezzi i muri e le catene. Guarda questo mio amore così cieco e costante, senza quasi ragione che si possa capire. Sei giorni da adesso quello che ho detto, non è tardi stanotte, nemmeno per me.
dove siamo arrivati adesso la temperatura è tornata normale, siamo nell'ufficio, nel reparto del controllo qualità, che è proprio dove lavora Marco Paglialunga. Allora, io in altre ditte dove producevano bibite, cioccolatini, sentivo sempre dire il controllo qualità è testare che il gusto, la ricetta sia sempre uguale, quella bibita deve sempre avere lo stesso gusto. Qua invece il tuo lavoro di controllo qualità cosa consiste?
Diciamo che c'è un primo tempo in cui noi controlliamo che tutto il processo di produzione fino alla fine è stato fatto in modo corretto, quindi andiamo a verificare che non ci siano all'interno della struttura del vetro delle tensioni. Nel caso in cui non ci siano, possiamo andare avanti al controllo di qualità, che viene effettuato tenendo presente che stiamo parlando di articoli artigianali, articoli fatti che non devono essere per forza assomiglianti a quello che è l'originale, quindi i limiti di tolleranza sono proporzionali all'oggetto che stiamo guardando, cioè guardiamo un oggetto fatto a mano, quindi abbiamo tolleranze un po' più grandi di quelle che un normale controllo qualità di una verreria avrebbe se non fosse così. Cioè, per esempio, chi produce in modo a stampo può e deve produrre sempre allo stesso modo.
Per esempio, la tensione del vetro di questa caraffa, come la controllate?
Abbiamo un macchinario apposito, 2-3 pezzi dell'inizio, metà e fine produzione di ogni produzione vengono passati attraverso un macchinario che ne controlla la struttura interna, dandoci l'ok per poter continuare il controllo di qualità.
Chi disegna le nuove forme?
All'interno della Glassy abbiamo un team che va a concentrarsi su quelle che sono le continue novità. 2 volte all'anno, in primavera e in autunno, proponiamo ai nostri clienti delle novità, cioè dei nuovi articoli che escono dalla matita e dalle idee del nostro team, che partono da uno schizzo fatto a matita fino ad arrivare poi ad un prototipo fatto attraverso una forma che deve essere fatta poi di ghisa o di legno di pera a seconda del tipo di prodotto.
C'è qualche forma che qualcuno magari ha voluto proporre ma che è impossibile proprio artigianalmente creare con il soffio, con la colatura?
Ci sono dei limiti in ogni produzione, anche noi abbiamo dei limiti, però al 99% riusciamo, anche se non in modo diretto, ma in 2-3 produzioni consecutive, diciamo, ad ottenere sempre il risultato voluto o ci avviciniamo molto a quella che era l'idea iniziale.
Questa caraffa che adesso prendo in mano, tu Marco riesci a capire chi l'ha soffiata, da cosa?
Il vetraio attraverso il soffio imprime il suo carattere, quindi un sentimento al pezzo che stiamo a controllare, e ognuno ha il suo modo di lavorare, il suo, diciamo, la sua diciamo prestanza fisica, il modo in cui lavora, e da alcuni particolari dopo un po' di tempo riesco a capire.
Questa per esempio che ho in mano io, di chi sarà? Di chi è?
Questa qua è di José.
José, che non ho visto io prima di là. Poi se io la giro così, mi ha fatto notare, vedo all'interno, questa è magia, delle striature come dei cerchi, quelli del legno che dicono l'età. Come mai si vedono se la giro solo?
Oh, Davide, guarda, questa è un'altra grossa differenza fra il vetro fatto da delle macchine e il vetro fatto da persone. Cioè, nel soffiare il mastro vetraio gira continuamente la sua canna, e questo girare continuo e soffio continuo porta proprio alla produzione di queste striature che non possono essere fatte diversamente.
Grazie mille, adesso ancora una canzone e poi noi corriamo verso il vostro museo, perché ogni giorno, li ho visti anche prima, ci sono turisti, famiglie, scuole che vengono a vedere la produzione e poi si buttano nel labirinto, nel museo. Voglio provarlo anch'io, andiamo.
Salgo, vente a tomar algo, traete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Yeah.
tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Top Swiss.
Vi muss ich aufmachen? Come devo, come faccio a girare? No, perché per questo ultimo pezzo, ecco, grazie signora, mi hanno detto che c'è questo labirinto con 77 lastre di vetro, 100 metri quadrati, fa parte della parte museale. Abbiamo messo delle ciabatte, anche Marco Paglialunga che mi sta accompagnando, delle ciabatte di feltro, perché è tutto vetro, dei guanti bianchi. È buio, non ti vedo Marco, dove sei? Ah, ecco qua. E bisogna trovare l'uscita, io cammino pianissimo, qui non vedo niente. Ah, non è uno specchio questo, sembrava, Marco? Come mai vai così sicuro? Tu vedi meglio di me.
Diciamo che l'ho fatto già prima 3-4 volte, quindi diciamo che ho già sbattuto una volta, quindi vado sì. con le mani avanti.
Questo qui, infatti adesso ci stiamo orientando, io girerei di qua, qua mi specchio, ma di qua probabilmente non si può andare, infatti è uno specchio. Oddio, io mi sono già perso anche di qua. Questa parte qui, vedevo infatti dei bambini che uscivano, uno è uscito poco fa, poverino, con un piccolo bernoccolo, ha sbattuto. Questa fa parte del museo che avete qui, quindi Marco la parte didattica, fermiamoci un attimo, altrimenti non troveremo più l'uscita, parte didattica molto importante anche qui, no? Ci sono scuole, famiglie.
Diciamo che la Glace riesce a mettere insieme la parte culturale, storica, con la parte ludica. È una meta ideale per chi voglia passare alcune ore a vedere come si fa il vetro, visitando un museo. C'è un labirinto, c'è fenomenale in Glass dove i bambini possono giocare a fare la musica, ma forse lo vedremo dopo. E quindi è veramente qualcosa di completo e di adatto un po' a tutte le età.
Lo vedremo dopo se riusciamo a uscire di qua, anzi io andrei già verso l'uscita perché aspetta che qua se no andiamo a sbattere, di qua forse non c'è. Ah no, vedi che qua è chiuso, non si può. Mamma mia, mi sembrava l'uscita. Dov'è? Di qua. Bellissimo. Si torna bambini anche. Allora, mentre andiamo verso l'uscita, però volevo dire, Marco, mi raccontavate prima che c'è questo forno, no? Dove la miscela viene messa a temperature altissime per diventare quella sorta di miele che poi viene lavorato. Ja, wir sind schon draußen, es war schwierig. La signora che è qui all'entrata, era difficile, siamo già usciti. Dicevo, questo forno è un forno così particolare che non viene mai spento, mi dicevi?
Diciamo che per come è costruito il forno, da quando viene acceso la prima volta fino a quando dopo circa 7-8 anni deve essere spento, distrutto e ricostruito, non deve essere mai spento.
Ma di notte quindi funziona, ma non è che lavora la Glasi, funziona anche di notte?
Il forno rimane acceso, la produzione c'è solo di giorno, ma di notte a basse temperature, il forno a non altissime temperature, il forno rimane sempre comunque acceso.
Poi dopo 8 anni viene cambiato, vengono i muratori che lo costruiscono. Più o meno quanti pezzi di vetro vengono prodotti, cioè la performance dei mastri vetrai all'ora qui alla Glasi?
È difficile stabilire una media. Si può andare dai 10 pezzi all'ora, una scuola di 2 persone o anche un po' di meno, diciamo 8-10 pezzi all'ora fino ad arrivare a 50-60 pezzi all'ora, dipende che tipo di articolo si produce.
Intanto Marco Paglialunga, ci spostiamo, andiamo verso la parte finale di questo museo dove si possono scoprire varie particolarità, per esempio sul vetro, le proprietà del vetro, dei vetri spettacolari come li chiamate voi, fenomenali, il vetro come conduttore, c'erano dei tubi di vetro dove veniva iniettata dell'aria calda ed esce della musica e poi ho scoperto qui alla Glasia, questa parte museale, un qualcosa di incredibile. Spieghiamolo anche a chi ci sta ascoltando. I mattoni di vetro a Parigi.
Diciamo che da un po' di tempo siamo riusciti a proporre ai nostri clienti la possibilità di produrre dei mattoni di vetro, proprio così, cioè dei mattoni che possono costituire la struttura portante o essere come di rivestimento ad un'altra struttura. Abbiamo già proposta ed è già presente sia in Europa che in America.
Per esempio quella di Parigi, mi raccontavi che cos'è, un palazzo vero e proprio?
È un palazzo, una boutique per una nota firma, è stata prodotta attraverso dei mattoni fatti di vetro ad onda o mattoni normali.
Questi anni il mercato come funziona? Subisce delle fluttuazioni? Ci sono momenti in cui si vende meglio, si vende peggio?
Allora, grazie alla tecnologia noi possiamo vendere i nostri articoli in tutto il mondo grazie al nostro webshop. Vendiamo qui attraverso un negozio di prima qualità e di seconda qualità. È difficile stabilire quelle che sono le tendenze. Una grossa parte del fatturato della Glassy è ancora composto dalla linea di Roberto Niederer, che ha inventato i suoi prodotti, che sono a tutt'oggi ancora moderni.
E ancora una volta con questo viaggio nelle ditte lo abbiamo scoperto più volte, Roberto Niederer, tra l'altro siamo proprio vicino a un quadro, lui è scomparso qualche anno fa, adesso è il figlio, no? E lui tra l'altro era il figlio anche del primo Niederer che portò avanti questa Glassy, adesso è il figlio che è diventato CEO, ma di Roberto appunto questa lungimiranza, questo trovare le opportunità nella crisi, no? Quando la fabbrica rischiava di chiudere lui ha visto lungo, no? Lungimirante, e ha deciso di continuare la produzione che mi sta raccontando Marco, funziona molto bene. Per queste ultime battute ci spostiamo qua di fronte ad alcuni, sempre nella parte museale in questo senso, alcuni piatti, vassoi che sono appesi, e anche qua ha dell'incredibile, diceva Glass Fenomenal, uno strumento musicale. Che cos'è?
Con diversi spessori di vetro, con diverso diametro, riusciamo a ricreare dei veri e propri strumenti musicali, cioè attraverso una semplice bacchetta, toccando il vetro, è possibile produrre musica di diverso tono, le diverse note, appunto in dipendenza del tipo di vetro, della grandezza, dello spessore.
Salutiamo chi ci sta ascoltando con Top Swiss oggi alla Glassy. Ti chiedo quindi di offrirci un piccolo concerto. Tieni per favore un attimo il microfono che provo io. Grazie, con una. No, la mia non viene bene. Meglio che continui tu, Marco, che il vetro lo conosci molto meglio di me, anzi anche le sue proprietà musicali. Marco che prima mi diceva e mi ricordava che diverse scuole vengono qui anche a far visita, anche da sud delle Alpi, davvero unico qui quello che si può vedere e scoprire. Spero che con questa serie di Top Swiss che finisce oggi abbiate anche tutti voi potuto scoprire molte cose che magari non conoscevate ancora, vederle con l'immaginazione che solo la radio può dare. Se invece volete vedere le immagini vere girate dal collega Marco Bitondi, come anche quelle di oggi, potete seguire, se non lo fate già, il profilo Instagram di Rete1, @RSIRete1. Tutti gli episodi poi dal cioccolato alle bibite, al sale, al vetro, li trovate anche all'indirizzo rsi.ch/audio. Da parte mia, Davide Gagliardi, ancora un saluto e alla prossima.
Top Swiss
con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss